Siamo live, Nightcap, come ogni mercoledì. Ciao Stefano Borghi.
Buonasera a tutti, una sera bella piena, visto che si è appena concluso Milan-Napoli. Ha vinto il Milan e per il Napoli forse il risultato non è la peggiore delle cose.
Ecco, tante cose di cui parlare anche con Dario Di Noi. Ciao Dario.
Ciao ragazzi, ciao Ste.
Una bella serata perché abbiamo Milan-Napoli, abbiamo alla fine 24 ore di distanza dall'Inter che ha vinto 2-0 in Portogallo col Benfica, quindi tanti argomenti, però chiaramente l'attualità immediata è la vittoria per 1-0 del Milan. Dicevi forse il risultato, Ste, non è l'aspetto peggiore, perché alla fine 1-0 fuori casa vuol dire che ti giochi il ritorno lato Napoli con un gol da recuperare. Non sarebbe una tragedia.
Però. No, non sarebbe una tragedia, però è la seconda sconfitta contro il Milan senza segnare nel giro di 10 giorni, sì. 2 settimane e qualcosa. Quindi a livello di insomma certezze mentali che sono state uno dei motori del Napoli in questa stagione, cala ancora qualcosina. Ma le assenze oltretutto di Kim, ammonito, diffidato, e di Anguissa che con 2 gialli si è preso il rosso, quindi le assenze nella partita di ritorno sono pesantissime, anche perché bisognerà vedere se Osimhen sarà disponibile, per che porzione di partita andrebbe a mancare la colonna vertebrale a Napoli. Sì. È vero che poi sarà anche questo uno stimolo per Spalletti, uno stimolo per la squadra, però la partita l'abbiamo vista e ripeto, queste assenze, questo momento dicono che a Napoli servirà un'impresa per passare.
Sono interessanti, ragazzi, le chiavi di lettura, perché alla fine sì, la partita è finita praticamente ora. In chat aiutateci anche a leggerla, perché comunque siamo a pochi minuti dal fischio finale, stiamo cercando un pochettino di capirla. Provo a buttarli un po' di temi. Il primo che vi lancio è Elma spunta, perché poi di fatto è stata la necessità di Spalletti, senza Simeone, soprattutto Osimhen, con Raspadori, che poi l'abbiamo visto, non era in grado di giocare più di quanto ha giocato. Forse non c'erano altre alternative.
C'erano altre alternative, questa è stata la scelta. Ma guarda, la partita, secondo me, dal punto di vista dell'approccio, il Milan ha provato a replicare il piano del Maradona, della partita vinta 4-0.
Cioè, negli uomini l'ha replicato.
Negli uomini l'ha replicata, identica, e quindi anche un po' nelle intenzioni, con Ben Nasser lì in alto, con Brahim Diaz a cercare di infilarsi. L'approccio però è stato forte da parte del Napoli, che voleva dimostrare: ok, avete trovato una chiave per farci male, l'abbiamo capita e siamo più forti. Il Napoli ha avuto quell'occasione incredibile al primo minuto. L'ha sbagliata Kvaratskhelia, sì, ha fatto un grande recupero Krunic anche. Maignan ha dovuto fare delle parate, perché poi il Napoli arrivava, non trovava ovviamente la profondità perché non aveva un centravanti, però è arrivato a tirare dalla media, ha avuto l'occasione di Lorenzo tutto nel primo quarto d'ora. Quando la partita si è assestata, quindi quando si è cominciato a giocare la partita pianificata e non è stato più un discorso solo di nervi, di approccio, allora il Milan ha cominciato a trovare le sue cose. Il Lalo ha dato Leao, ancora una volta, con quella sgasata, quel break incredibile che poi non ha concluso, però ancora una volta Leao, che fin lì non aveva praticamente toccato palla, dimostra di essere quel tipo di giocatore differente. Un po' come Haaland, non sto facendo ovviamente un paragone fra i giocatori, però è quel giocatore che può permettersi di estraniarsi dalla partita per 10, 20, 25, magari anche 30 minuti, ma poi ti piazza quella scintilla che la partita la cambia. E a cambiarla ancora una volta è stato il movimento che aveva permesso al Milan di stappare anche la partita del Maradona in una zona del campo completamente diversa, là era stato sull'esterno, qua invece in mezzo al campo, però sempre più o meno alla stessa altezza. Brahim si infila con il suo pensiero, con la sua verve, con il suo calcio fra Lobotka e Mario Rui, lì si spara anche la strada, ancora Leao con quella giocata di prima, perché la difesa del Napoli comunque era abbastanza schierata, quella giocata di prima anche con un pizzico di fortuna che aiuta gli audaci, come si suol dire, manda la palla in area di rigore per l'inserimento di Ben Nasser. Il Milan va sull'1-0, il Milan nel finale di primo tempo avvicina molto anche il 2-0, la traversa di Kier e tante situazioni pericolose. Poi nel secondo tempo il Napoli ha avuto la parte di gara all'inizio, secondo me, un pochino più controllata, un pochino più gestita, perché giocava il Napoli, trovava le sue cose, provava ad arrivare. Ovviamente poi il discorso è andato ancora su un piano nervoso e secondo me ce l'ha portato anche l'arbitro. Non mi è piaciuto stasera Kovac, come non mi era piaciuto in Real Sociedad Roma. Secondo me non è un arbitro che in questo momento ha il livello per dirigere queste partite, perché non tanto poi negli episodi che hanno determinato la partita, i due gialli ad Anguissa ci sono, ma nella gestione del primo tempo, mancano dei cartellini, Leao non può spaccare una bandierina e non venire sanzionato. Però la partita torna su un piano nervoso, Anguissa paga il conto per tutti, paga un conto salato ed è colpevole perché comunque i due gialli ci sono. Lì si è arrivati veramente a una situazione in cui passava in 10-15 minuti, compreso il recupero, una bella fetta di semifinale. Secondo me nella sua testa Pioli ha avuto il coraggio e l'ardire di mettere la squadra per andare a fare il secondo gol. Fa delle modifiche molto interessanti perché mette Salemakers accentrando Brahim Diaz, poi mette anche Rebic nel momento in cui rimane in superiorità numerica per giocare con le due punte. Il Napoli però lì, anche per il triplo cambio di Spalletti che ha captato il momento, ha captato la partita nella partita, ha trovato comunque una conformazione sul campo, ha creato. Maignan è stato ancora una volta decisivo, quella parata su Di Lorenzo è una delle parate della stagione, e se noi analizziamo le grandi parate della stagione fra Milan e Nazionale, Maignan lo troviamo una, due, tre volte nei primi posti. E finisce 1-0, finisce così, e Maignan ne ha fatte 5 di parate in tutto, Meret credo una sola. E anche questo dà la dimensione di come all'interno di una partita si giochino tante gare, ci siano tante cose. Il Milan ha vinto meritatamente, al Napoli mancheranno questi due giocatori, la distanza è minima, però il Milan in questi primi due atti, detto che si deciderà tutto nel terzo, in questi primi due atti della trilogia che avevamo presentato, ha veramente ribaltato i pronostici. Secondo me si partiva... nei pronostici che non valgono assolutamente nulla e neanche nel nostro gioco.
Non valgono... questo fallo dire a noi.
Anche perché oggi...
anche qua meno, poi parliamo di come vi avete girato la situazione. Secondo me, alla vigilia di Napoli-Milan, atto primo in campionato, io avrei dato forse un 70-30 o comunque un 65-35. Adesso arriviamo che il 65-35 o addirittura il 70-30 è completamente dall'altra parte.
Hanno ribaltato tutto. Noi settimana scorsa analizzavamo il 4-0 del Real Madrid al Camp Nou e aprivamo ogni ragionamento dicendo sul gol dell'1-0 Courtois piazza una parata clamorosa, sì. Poteva essere 1-0 Barça. Ribaltamento diventa 1-0
anche
Real
stasera
Madrid.
Courtois ha fatto un paio di cose importanti in una partita diversa
anche sulla 0-0 anche stasera. Maignan, e ne avete parlato anche domenica sera, cioè sabato sera in realtà Sunday night, di portieri. Maignan in questo momento è un portiere che ti permette di chiudere una partita in superiorità numerica 1-0 e non dire l'ho buttata via, ho pareggiato 1-1 con l'uomo in più prendendo gol alla fine. E questa cosa qui è una parata che vale un gol di vantaggio portato a Napoli.
Maignan in questo momento possiamo dire che fa i primi tre portieri al mondo. Courtois, Ter Stegen e Maignan in questo momento sono i tre portieri più forti del mondo, a mio modo di vedere. E ci quindi sta. Sì, è un valore. E pensare anche a quanta parte di stagione ha giocato il Milan senza Maignan. Sì. E quindi quando valutiamo il campionato del Milan, quando valutiamo anche la Champions del Milan passata senza Maignan, dobbiamo considerare che è mancato veramente un super top player, forse la prima stella di questa
forse
squadra.
Sì,
forse la prima stella.
Poi le qualità
Leao,
non sono solo nelle parate.
Sapete bene cosa penso di Leao, però...
sono in una leadership assoluta poi del reparto difensivo. A prescindere da chi sono gli interpreti di fronte a lui, è una leadership totale. Le mosse di Pioli, perché poi alla fine ha ricalcato un pochettino per le scelte quella che era stata la partita di Napoli. Brendias e Bennacer, vorrei stare lì, stai Dario, su questi due giocatori, perché alla fine la mossa di Bennacer su Lobotka
all'inizio sembrava non funzionare, perché lo riprendevano tanto,
però alla fine paradossalmente è andata oltre, perché ha portato anche il gol, cioè a Napoli aveva fatto l'assist per il gol di Brendias, sempre allargandosi lì un po' a sinistra, trovando quella posizione. Il gol è diverso, però nasce con un movimento in cui lui comunque si apre, va
a
offrire quella posizione.
Spalletti
lì
poteva fare qualcosa di più con le armi a disposizione, perché poi manca.
Non lo
è mancato
so.
Maignan tanto al Milan, però ne parlano tanto in chat, ovviamente.
Tre volte il Napoli ha affrontato il Milan quest'anno, una volta ha vinto, due volte ha perso, quando ha vinto comunque non ha giocato meglio dell'avversario, e tre volte era senza Osimhen.
Tre volte senza Osimhen. Una volta il Milan senza Leao in campionato.
Sì.
Però Osimhen non l'ha mai avuto contro il Milan, mai.
Sì, io non so se Spalletti potesse fare delle cose diverse. Secondo me aveva assorbito lui e la squadra la lezione della partita di campionato e seppur variando poco negli uomini, perché ad esempio ci aspettavamo in molti Olivera stasera al posto di Mario Rui dal primo minuto, invece ha giocato ancora Mario Rui. La risposta c'era stata in quell'approccio alla partita, in quell'inizio del Napoli. Poi Bennacer forse nella partita di campionato è stato più determinante tatticamente, stasera lo è stato più tecnicamente perché trova il gol e non era neanche un gol elementare, perché deve arrivare, battere forte col sinistro, infilare il primo palo. Brahim Diaz in questo momento è un giocatore irrinunciabile per il Milan, per quel lavoro che può fare venendo da destra e andando dentro, ma perché ha le scintille tecniche e ha anche verve, perché è un giocatore con fuoco Brahim Diaz, lo abbiamo visto proprio sul break che ha aperto la strada al gol della partita. Pioli quest'anno è stato ancora una volta molto molto bravo, molto molto bravo, perché si è ritrovato all'improvviso e senza avvisaglie dentro a una stanza completamente buia e senza interruttori a portata di mano. Dico senza avvisaglie perché la partita prima dello scioglimento era stata la partita di Salerno, la prima del 2023, che il Milan vince di misura, rischia qualcosa alla fine, ma era una partita in cui se il Milan avesse segnato 4 gol non ci sarebbe stato niente da dire.
Anche la stessa partita del blackout è una blackout che arriva tardi in una partita giocata per 80 minuti.
Con la Roma, assolutamente. Però lì si ritrova al buio totale. Il Milan passa un mese di gennaio che capita veramente poche volte a squadra di rango, perché non funzionava più nulla. Era il vuoto cosmico, encefalogramma calcistico completamente piatto. E lui cosa fa? Lui si snatura perché il passaggio alla difesa a tre, a quel sistema di gioco, è stato chiaramente per mettere una pezza. Non gli piaceva a lui, non è il modo migliore per il Milan, ma ha fermato l'emorragia. E poi ha ripreso, ha ripensato e ha rialzato la sua squadra nella partita di Napoli, la prima della famosissima trilogia, come l'abbiamo chiamata noi. Quindi anche in questo Pioli è stato bravissimo.
Credi che sia stato semplicemente usato espressione un po', cercare di riaccendere la macchina, o c'entra anche il fatto che aveva una serie di sfide contro difesa 3? Cioè cercare anche di un pochettino andare sugli avversari che avrebbe incontrato, penso in Champions al Tottenham, ma in campionato ne aveva alcuni in quel momento.
Il Milan era una squadra che non stava più in campo, non teneva più il campo. I 3 gol che ha preso dall'Inter, i 4 che ha preso a Roma dalla Lazio, i 5 che ha preso in casa dal Sassuolo. Era una squadra che non stava più in campo e lui l'ha protetta. L'ha imbottita, era un pugile in un angolo che prendeva schiaffi anche dagli spettatori e lui gli ha messo come se un terzo braccio per far la guardia, no? E è riuscito pian piano a ricominciare a respirare, ha fatto quelle 3 vittorie consecutive per 1-0, comunque 3 vittorie consecutive senza prendere gol con il Torino, con il Tottenham e a Monza, con il gol di Messias, ha ridato fiducia, ha ridato colore, ha rifatto circolare un po' di sangue in questa squadra. Io rimango convinto del fatto che ci sia stata anche una ripresa fisica, che lui però ha sempre smentito, ha sempre detto che dal punto di vista atletico si è lavorato sempre nello stesso modo, e quindi c'è da credergli, mi rimane questo sospetto, ma c'è da credergli. E poi ha ricominciato a fare il calcio del Milan, bravo, bravissimo.
Pensiamo già alla partita di ritorno, perché allora...
Cioè adesso come ne esci? Ecco. Qual è il tuo pensiero? Sei il Napoli, che pensiero hai?
Sei il Napoli, stasera senti male perché hai perso ancora la partita, perché pensi inevitabilmente a chi non ci sarà nella partita di ritorno, perché qualcuno, non credo sicuramente all'interno dell'ambiente Napoli, e voglio mettere nell'ambiente Napoli anche la piazza, la gente del Napoli, ma qualcuno butterà sul tavolo l'idea che un'uscita così ai quarti di Champions potrebbe macchiare la stagione, potrebbe mettere un filo di sordina alla conquista dello scudetto. Cose fuori da ogni realtà, perché la stagione del Napoli rimane un qualcosa di epocale, e se dovesse vincere lo scudetto il Napoli, cosa che mi pare prossima, sarebbe uno scudetto clamoroso, uno scudetto pieno solo ed esclusivamente di gloria, perché questa è una stagione comunque da continuare a pensare, indipendentemente da come andrà il ritorno, da come andrà la Champions, in termini favolosi, perché quello che ha fatto il Napoli l'hanno fatto veramente in pochi. Però magari subito a botta calda questa cosa si può insinuare. Saranno neanche una settimana, 5 giorni di lavoro profondo da parte di Spalletti, dovrà inventarsi una soluzione per il ritorno, credo che ci sorprenderà in qualche cosa, deve trovare un'idea, deve riaccendere questa sfida presto nel ritorno al Maradona, perché comunque se il Napoli dovesse andare in vantaggio discretamente presto, allora anche lì l'ambiente potrebbe ribaltarsi, psicologicamente potrebbe rigirarsi.
Sei di nuovo
ancora
pari, perché
sei di nuovo pari, e il problema è come farlo, perché senza Anguissa, senza Kim, e adesso vedremo la situazione di Osimhen, però anche ammesso un suo recupero, sicuramente non può esserci un Osimhen al 100%, questo penso che lo si possa dire, e questo ti impone, non lo so, sarà interessante anche fantasticare in questi giorni su come potrebbe pensarla il Napoli, perché Elmas in quella posizione lì, beh, Raspadori magari prenderà qualche percentuale di condizione e diventa
magari
un giocatore
sabato, quindi
determinante.
C'è in mezzo, esatto, una partita che
sì,
può essere utile. Per...
anche se lì bisogna fare delle attentissime valutazioni sul piano proprio fisico, perché se dovesse, ad esempio, prendersi un rischio, o anche non un rischio da quelli che sono i riscontri, ma poi dovesse farsi male Raspadori, allora lì sarebbe davvero drammatica. Elmas non so se è una soluzione che può essere riproposta. Spalletti sa in questo momento, a mio parere, che deve inventarsi qualcosa per il ritorno, ed è molto interessante mettere una mente del genere con una squadra che conosce così bene, anche in un momento incerottato, però mettere una mente del genere a chiederle un colpo di genio, molto interessante.
Anche perché alla fine Pioli per necessità ha dovuto farlo, e l'abbiamo detto durante la stagione, il Napoli poche volte ha avuto bisogno di pensare a un piano B, perché alla fine Osimhen rispetto agli altri anni l'ha sempre avuto con una continuità maggiore.
Sì, ha perso un pochino qualche mese,
sì, però
non ha mai perso.
Quest'anno è una squadra che è recitata a memoria, però, quella del Napoli, al centrocampo sono loro tre, dietro, ok, Mario Rui, Oliveira, ma sono quelli, non ha mai dovuto esplorare dei piani B. Adesso è il momento in cui deve tirarne fuori
sì,
uno gigantesco.
Questa è una verità. È vero che non c'è stato Osimhen per delle partite, 5 mi pare, 5-6. Mm-hmm. Ed è vero anche che non c'è stato Kvaratskhelia nel finale del premondiale. Però c'erano Raspadori, Simeone,
e stavano bene
e hanno dato il loro contributo.
Rachmani e Quangesus comunque quando è entrato non ha fatto male. È vero che era un momento diverso.
Dovevi trovare una soluzione con una rosa che ti permetteva di poterlo fare. Anche Elmas ha sostituito molto bene Kvaratskhelia. Ricordo la partita di Bergamo, che il Napoli vince in rimonta con gol proprio, esatto, di Elmas del 2-1. Sembrava un'assenza pesante quella lì di Kvara. Mi pare anche che fosse la partita immediatamente successiva alla prima sconfitta stagionale, che è stata quella di Liverpool, sconfitta in dolore, ma comunque la prima volta che perdi vai a giocare senza Kvara in casa dell'Atalanta e la vinci. Doveva sempre trovare una soluzione di ricambio. Qua deve inventarsi qualcosa, ma ripeto, è un bello stimolo per una testa del genere.
Eh sì, provare necessariamente a cambiare qualcosina. Magari adesso cerchiamo anche di intercettare un po' di voci.
Questo vi stavo chiedendo.
Esatto,
sì,
importante da parte soprattutto di Spalletti, che magari qualcosina anticipa. Penso al fattore ambientale, è il più scontato dei discorsi, però oggi segna l'1-0 al Milan, il Napoli prende palla, va ad attaccare, lo fa con un San Siro che trema in un contesto del genere.
Ce l'aveva detto Ambro, no? Quando abbiamo fatto insomma la preview di questa trilogia, e San Siro nelle notti di Champions è veramente un qualcosa di unico al mondo. Però ripeto, il Maradona sa giocare la partita, e bisogna metterlo in partita subito, perché quello può essere un grande alleato.
E forse nella partita del...
Detto anche che in mezzo c'è il campionato e il Napoli può permettersi di pensare un po' meno alla partita con l'Hellas.
Forse non ci può proprio non pensarci.
Sì,
insomma,
sì, in un momento del genere fai un'altra sconfitta.
No, sicuramente.
No,
però
ci deve pensare di sicuro, però può pensarci un pochino meno. Cioè, da adesso il Napoli comincia a pensare al ritorno. Il Milan invece va a giocare a Bologna sabato. Vista la situazione di classifica, quella bagarre lì, e vista anche la qualità e la continuità del Bologna, è una partita alla quale il Milan deve pensare, è una partita nella quale deve fare il risultato. Anche questo può portare qualcosina.
Teniamo aperte le voci degli allenatori appena arrivano. Tra poco ci spostiamo anche su Real Madrid-Chelsea. Voglio però un flash, Dario, sul confronto, secondo me, forte che ci si aspettava. Kvara e Leao. Leao ha fatto quello strappo che ha squassato la partita dopo 25 minuti. Kvara però mi è parso vivo anche stavolta. Lo era stato nel 4-0. E alla fine una gabbia addosso non gliela puoi mettere. Perché
però è vero che
lo
pensiamo
salta.
A tutte e tre le partite col Milan. Non è mai stato in queste tre, in tutte e tre, il Kvara che proprio ci ha fatto, cioè, che
però,
non è mai esploso.
Però nello 0-4, in una prestazione complessivamente insufficiente da parte di tutti i singoli, se proprio avevi un 6 da regalare, lo davi a Kvaratskhelia. E anche oggi pesa l'occasione al primo punto, pesa, però... io metto anche una buona fetta di merito a Krunic, che aveva fatto l'errore, se non ricordo male, ha creato quello squilibrio e poi è andato a metterci una pezza importante, da giocatore importante qual è Rade Krunic, perché io credo che Pioli sia convintissimo dell'importanza di questo suo centrocampista che fa tante cose, si abbassa a fare la prima costruzione, dà fluidità, dà punti di riferimento, se c'è da arrivare sa anche arrivare, è andato al tiro un paio di volte stasera Krunic, quindi pesa sicuramente questa occasione sulla partita di Kvaratskhelia, perché poi soprattutto in Champions League, soprattutto in un quarto di finale, ti passa il momento davanti agli occhi e o ti ci butti dentro oppure è passato. Però poi Kvara ha fatto i suoi soliti dettagli di qualità, si è inventato delle cose in un attacco che aveva veramente poca carne attorno all'osso, cioè, l'attacco del Napoli era lui. Poi è entrato molto bene Politano, a proposito di inventarsi qualche cosa. Politano è entrato molto bene, è entrato con verve e con voglia di dimostrare. Io non voglio assolutamente anticipare nulla o sostituirmi a nessuno. Però l'idea magari di far giocare tutti e due, Politano e Lozano, con Kvaratskhelia.
Quindi, dici, con Lozano.
Quindi poi...
il centro. Tra i due forse,
non lo
quello
so,
un po' più...
Deve snaturare, deve cambiare qualcosa.
Non
anghissà,
Quindi, non ad esempio, anghissà. Deve anche sostituire lui. Gioca Ndombele, arretra Elmas... Sarebbe il massimo una soluzione meno davanti.
Secondo me, cioè, la perdita di Anghissà è una perdita gravissima sul piano fisico, sul piano strutturale. Ergo, Ndombele penso che abbia una buona chance. Non è entrato male, peraltro, anche lui stasera, anche se parliamo di 10-15 minuti senza troppo raziocinio. Dovrà cambiare qualcosa, magari l'idea di mettere due attaccanti, visto che non ne ha nessuno, un po' aperti, non vicini, Kvara e Lozano, e far arrivare qualcuno da sinistra, e tenere comunque un'ala dall'altra parte, a punzecchiare Teo Hernandez, in questi momenti è bello non essere un allenatore, sì. Molto bello.
È molto bello essere allenatore del Real Madrid, perché...
in qualsiasi momento no. Però se sei uno come Carlo Ancelotti, credo veramente in ogni secondo.
Ti diverti tanto, perché poi parti con col tridente Rodrigo, Vinicius, Benzema, metti dentro Asensio, ti fa il 2-0, che in teoria ti accomoda la partita anche in vista del ritorno. È stata un'altra partita da Champions del Real Madrid. Alla fine l'anno scorso era stata molto complicata, ma soprattutto al ritorno, perché poi c'è stato quello 0-3 parziale aggiustato da Rodrigo. Stasera...
Però era un'altra squadra il Chelsea l'anno scorso, molto diverso. Letteralmente, cioè era una squadra completamente diversa negli elementi,
allenatore, modulo, tutto diverso.
Sì.
Stasera ci è sembrata una distanza seria tra le due squadre.
Sì, anche se parlando di approccio alla partita, Real Madrid si è spaventato un paio di volte nei primi 7-8 minuti. Il Chelsea ha fatto un paio di contropiede che sembravano poter tagliare a fette. Una difesa che ha iniziato un po' spaesata, un po' addormentata. Lampard si è presentato con la difesa a 3, con questo 3-5-2, ma senza attaccanti neanche lui, perché i due lì davanti erano João Felix e Sterling. Il Chelsea ha avuto questa verticalità bruciante all'inizio, però non ha concretizzato e ha svegliato il Real Madrid, che poi ha cominciato a mettere le mani sulla partita, è andato in vantaggio con i soliti due. in una situazione che però ancora una volta ripropone, cioè, la follia, cioè il paradosso del Chelsea di quest'anno, che abbiamo visto in tante cose. Stasera lo vediamo nella scelta di giocare con tre difensori centrali e nel venire bucati al Bernabeu a metà del primo tempo su una palla bella, giocata da Carvajal in verticale esattamente in mezzo all'area di rigore. Ci arriva Vinicius e ci arriva Benzema sul tap-in, e per cui, cioè, questa è una cosa che secondo me, ecco, risottolinea l'incredibile stagione del Chelsea, incredibile al contrario. Poi, sempre usando l'immagine di mettere le mani sulla partita, le mani di Courtois sul potenziale 1-1 appena dopo, altra parata del miglior portiere del mondo, quando non scomodo neanche i primi tre, Courtois.
Andiamo lì, è la prima casella.
Courtois sì. In una settimana il Real Madrid va in finale di Copa del Rey dando 4 gol al Camp Nou al Barcellona e prendendosi i titoli di tutti i giornali sportivi del mondo, ma se Lewandowski fa l'1-0 senza il miracolo di Courtois alla fine del primo tempo è una storia completamente diversa. L'anno scorso la Champions l'ha vinta il Real Madrid con tutti i suoi campioni. Courtois lo è stato in ogni partita. La Supercoppa europea che vince il Real Madrid quest'anno nella prima gara stagionale è una Supercoppa europea vinta ancora con le mani di Courtois, per cui le mani di Courtois ci sono anche in questa partita. E poi francamente di partita non ce n'è più stata, perché il Madrid ha sciorinato tutto il campionario. Potevano segnare veramente tutti, come hai detto tu, l'ha fatto Asensio in un'azione bellissima, e anche qua il calo mentale del Chelsea, cioè blackout, Koulibaly che si fa beffare, prende il cartellino rosso e li lascia in 10, e poi, cioè, prendi un gol del genere dal Real Madrid su calcio d'angolo, non è una palla inattiva episodica, cioè Real Madrid batte un calcio d'angolo corto con Modric e non c'è nessuno a coprire, può permettersi di andare da cross, di andare da Vinicius, di ritornare indietro e di armare il sinistro di Asensio, che passa in mezzo alle gambe del difensore, sfiora la mano di Kepa, va sul palo e va dentro. Però quando lasci questa libertà a questi giocatori, poi piangi, cioè, non c'è fortuna, non c'è intervento divino, non c'è nulla che ti possa non far piangere.
Sono arrivate intanto le dichiarazioni, sì, di Pioli, sta già pensando al ritorno, subito sarà una grande partita come questa, grande ritmo, grande emozione, qualche errore tecnico di troppo, due partite molto equilibrate, difficili per entrambe. Ammette di essere partito peggio rispetto al Napoli, abbiamo palleggiato male quando non c'era da palleggiare, però è anche la prima volta che il Milan riesce a battere poi il Napoli negli ultimi 3 anni a San Siro, e c'è un po' di rammarico per non aver sfruttato la superiorità numerica nel finale, però nessun risultato avrebbe chiuso il passaggio del turno. Andremo a Napoli con grande fiducia, consapevoli delle difficoltà.
Sì, beh, può essere molto soddisfatto, Pioli, però vedi che la frase c'è rammarico per non aver trovato il 2-0 in finale, insomma, conferma l'idea, sì, che lui lì abbia pensato, da grande allenatore e da allenatore di una squadra che vuole essere grande, qua vado ad azzannare la semifinale, vado a cercare il 2-0, perché 2-0 con quelle assenze nella partita di ritorno sarebbe stata veramente non una sentenza, perché poi, ripeto, è la Champions League e il pallone decide sempre, ma adesso l'ho fatto anche girare.
Scappa via.
Ma vedi, cioè,
è elettrico il pallone della Champions.
Però sarebbe stato un colpo veramente molto molto forte.
Poi detto da grande squadra, perché stavamo parlando del Real Madrid, e questo ha fatto, perché poi mentre la stavamo guardando dicevamo, ora che sono 11 contro 10 non devono sprecare, devono fare 2-0. Quindi tu sei abituato, quando vedi la grande squadra, a dire adesso va a fare il secondo, e chiaramente Pioli ha pensato in questa maniera, perché sì, così si pensa a questi livelli.
Sì, perché poi guarda che basta un momento per rigirare tutto. Prendete le 4 partite che abbiamo visto in queste 2 serie. In tutte e 4 le partite la squadra che è stata battuta ha avuto una grande occasione all'ultimo minuto. Il Benfica contro l'Inter, il Bayern Monaco che poteva fare 1-3 all'ultimo minuto contro il Manchester City, il Napoli contro il Milan di Lorenzo Maignan e il Chelsea al Bernabeu con quell'incursione di Mount. La Champions League è il torneo più importante del mondo a livello di club, proprio per questo, perché in un minuto può veramente rigirare tutto e insomma. Ah no, pensavo di avere ancora dietro Ancelotti. Ancelotti e su Real Madrid l'anno scorso lo hanno dimostrato.
Mettiamo
più e più volte.
Subito, stai, guarda.
Per cui è così, è così, e niente è chiuso. forse è l'unica cosa non chiusa a tripla mandata, ma piuttosto serrata, è insomma la qualificazione del Manchester City. Manchester City. Però anche lì poi bisogna andare a giocare a Monaco.
Ha detto che è difficile Guardiola andare a giocare a Monaco, lui lo sa.
Lui lo sa.
Sì.
Però è vero, loro l'hanno azzannata. In quel momento lì hanno visto il Bayern in difficoltà. Sì, effettivamente è mancato quello poi all'ultimo. Quando ritrovi quell'uomo in più, un po' ci pensi. Detto ciò, ha avuto più occasioni in Napoli di fare 1-1 che il Milan 2-0, sì, poi a quel punto.
Ma perché appunto è il livello della Champions League, è quasi fisiologico avere delle ondate e avere sempre tutto che può essere messo in discussione. Detto questo, credo che Pioli stasera possa essere molto soddisfatto.
All'intervallo delle due partite, io e Dario Di Noi eravamo alla macchinetta del caffè e ci siamo detti: ma Vinicius e Benzema sono la coppia più bella d'Europa, Batman e
proprio
Robin.
Coppia,
perché poi abbiamo detto, certo, poi arriviamo a parlare di Haaland, ovviamente, ne abbiamo di reparti, di pacchetti offensivi, però come coppia loro due, la facilità con cui si trovano, sono connessi.
È vero che sono una coppia. Che aveva iniziato piuttosto male, perché insomma la genesi del rapporto è stata un po' accidentata.
Era in Germania, vero?
A Mönchengladbach nel girone. Però si è avuta immediatamente l'impressione che strutturalmente, per caratteristiche, fossero fatti l'uno per l'altro. Benzema col suo essere 9 totale, che fa un gol a partita o anche di più, ma che ama venire indietro, venire a giocare, aprire spazi alle proprie spalle. E Vinicius, che da finta ala, perché Vinicius è un attaccante assoluto, che però parte da sinistra per poter sfruttare questa sua partenza ingestibile, incontenibile, quegli spazi può sfruttarli come insomma un invitato a un banchetto. E quindi c'era proprio la sensazione che dovessero giusto prendersi a pelle per diventare una straordinaria coppia. La bellezza di questo Real Madrid e comunque la mano sempre inevitabile e determinante di Ancelotti sta nel fatto di aver incastonato questa coppia in un tridente. In un tridente che è tridente vero, anche quando, pensiero di Zidane e di Ancelotti, perché comunque il lavoro è stato cominciato da Zidane e proseguito, è migliorato e completato da Ancelotti, tridente che è tridente anche quando non è tridente, perché stasera ha giocato Rodrigo, però se io mi immagino un'ipotetica semifinale con il Manchester City, Valverde
metti
in quella
parte. Nelle notti scorso, grosse
i quattro centrocampisti.
Per lui è Valverde lì.
Detto che adesso, dopo un buonissimo inizio di stagione, Tchouaméni il campo lo sta vedendo poco. Però lo sta vedendo tanto e lo vede sempre molto bene Camavinga. Che è da terzino, sì. Però se Mendy sta bene può darti delle garanzie, può dartele anche Nacho in quella posizione. Mm-hmm. Allora alzare Camavinga, ma vabbè, se dovesse esserci questa semifinale, secondo me,
di nuovo
parliamo ore e ore.
Di nuovo, perché c'è già stata.
Sì, sarebbe molto bello. Ho raccolto un paio di robine in chat, perché poi quando si parla di coppie, mm-mm, ma anche di singoli. Osik Vara, dice Aldo Rodio, come coppia, e anche lì ci sono delle similitudini, la coppia nel tridente.
È vero, cioè, assolutamente. Poi sono da proporzionare.
Ci sono meno squadre che giocano con la coppia, no?
Sì.
Quindi è un po' più difficile ritrovare la coppia.
Sì.
L'Inter è squadra che ha sempre la coppia. È un po' difficile trovare la coppia adesso, ne parliamo assolutamente.
Però sai cosa dicono in chat? No? Una cosa che volevo un po' sottoporti, Ste. È un po' sottovalutato Vinicius, nel senso che in chat dicono è a livello di Mbappé. Sì o no?
No, sottovalutato spero di no, perché sottovalutare
però
Vinicius
non lo vediamo.
Vuol dire non guardare le partite. Mm. Allora, è a livello di Mbappé.
Sottovalutato parlando veramente del top del top. Però già ha deciso una finale di Champions.
Ha deciso una
stato
finale di Champions.
Strepitoso.
Ha dei numeri pazzeschi con il Real Madrid. Ha 2 anni in meno di Mbappé. Però Mbappé ha debuttato prima di lui in Europa. Non lo so. Credo che sia uno dei primi tre al mondo.
E Ancelotti
tolto Messi, che è sopra qualsiasi possibile paragone per per storia, per attualità, per tutto, perché è Messi. Togliamo Messi, Mbappé, Haaland e Vinicius sono, cioè sono il tridente di questa generazione, assolutamente. Io ho sempre sostenuto questo di Vinicius, anche quando si diceva che non prendesse la porta, anche nei momenti in cui veniva considerato non completo, anche di recente quando si parlava delle sue provocazioni tecniche, di tutte queste cose. Per me il calcio, l'innamoramento per il calcio viene da quei giocatori lì, e io credo che insomma sottovalutato, non sottovalutato, a livello di Mbappé appena sotto, appena sopra, non lo so. Haaland, Mbappé e Vinicius sono chiaramente i tre top giocatori di questa generazione. Poi ce ne sono altri che possono arrivare, perché comunque stiamo parlando di, cioè il più vecchio nettamente è Mbappé, che è un dicembre 98. Dai,
c'è una bella generazione lì pronta, e ci sono dei bei temi secondo me che si è portata dietro la partita di ieri dell'Inter.
Come
Partirei, abbiamo chiesto un po' di aiuti per analizzarla, sì. Abbiamo Valon Berami, abbiamo Andrea Stramaccioni. Partirei da Berami, anche sì, per avere una panoramica un po' aperta di questa partita, perché alla fine l'Inter ha vinto su un campo nel quale ha perso la Juventus, ha perso il Maccabi Haifa, ha pareggiato il Paris Saint-Germain, ma ha pareggiato soffrendo tanto.
Tantissimo.
E ha perso malamente il Bruges, che era stata una delle sorprese positive della prima parte di Champions, però un campo nel quale poi ha vinto l'ultimo turno il Porto, ha vinto adesso l'Inter. Entriamo su questa partita che è molto interessante, lo facciamo con Berami.
A mio avviso il Benfica ha fatto una buona gara, nel senso che siamo abituati a vedere questa squadra, il loro modo di giocare non cambia a seconda di chi hanno davanti, invece dall'altra parte una grandissima preparazione nei dettagli. Questo può denota la differenza di mentalità dei due allenatori. Da una parte l'allenatore Schmidt tedesco, dove va a giocarsela sempre a viso aperto chiunque si ritrova davanti, dall'altra invece Inzaghi ha veramente preparato bene questa gara in ogni minimo dettaglio. Si vedeva nella fase difensiva, dove le linee erano strette, alternava un pressing alto, e nella fase di possesso cercava di giocare corto per poi far saltare il loro pressing uomo contro uomo, andando a cercare la profondità degli attaccanti. Questo ha fatto sì che il Benfica iniziasse a soffrire e a correre all'indietro, e ha lasciato piano piano durante la partita spazi all'Inter, che ne ha approfittato. Quindi bravo Inzaghi nella lettura di questa gara, Schmidt un po' meno, perché comunque ha questo atteggiamento con tutte le squadre.
Direi che Berami ha un po' detto Inzaghi 2, Schmidt 0. Possiamo anche provare a leggerla così. Di certo è stata non la serata di Inzaghi, una delle serate di Inzaghi, ecco, perché ne ha tirate fuori diverse, in momenti sempre un po' con l'acqua
allora,
fin qua.
Sì, è stata la serata dell'Inter. Perché poi, allora, non sminuisce niente, chiariamolo, ma è giusto sottolineare che non è stato sicuramente il miglior Benfica della stagione. Non sminuisce niente, perché se non è stato il miglior Benfica della stagione è anche per merito dell'Inter. È stata la serata dell'Inter, che ancora una volta ha sentito la musichetta della Champions e ha fatto vedere che squadra è, quello che non ha praticamente mai fatto vedere in campionato. Io l'ho chiesto nel post partita di Inter-Juve a Simone Inzaghi. Ho fatto questa domanda diretta. C'è una spiegazione per il fatto che l'Inter sia una cosa in campionato e una cosa in Champions League? In campionato l'Inter incappa sempre in qualche errore. Errore di reparto, errore individuale, sbaglia i gol, ne prende troppi, capitola nei momenti culminanti. In Champions League non succede mai. E c'è un dato, secondo me, molto emblematico. In 14 trasferte di campionato l'Inter tiene la porta chiusa una volta sola, 0-0 a Marassi con la Sampdoria, ultima in classifica. In 5 partite esterne di Champions, 3 clean sheet, 2 fra ottavi e quarti, in casa del Porto e in casa del Benfica. Questo mi testimonia una attenzione mentale, una presenza proprio diversa da parte della squadra. E questo dice anche che l'allenatore è in grado di preparare le partite nel modo migliore, perché Inzaghi lo ha fatto costantemente in questa Champions League. Ogni tanto magari in campionato è andato, si può dire che sia andato in confusione, ma per questi momenti di non presenza della squadra, che poi di riflesso sono da imputare anche all'allenatore, che è il responsabile tecnico di tutta la faccenda. Però Inzaghi dimostra in questi momenti di essere un allenatore meritevole della massima considerazione. E poi è molto interessante l'analisi che ci regala Andrea Stramaccioni, adesso andiamo a sentirla, ovvero il doppio piano di lettura di questa partita dell'Inter in generale, dell'annata dell'Inter e dell'Inter di Champions rispetto all'Inter di campionato. Andiamo a sentirla subito, così poi...
Stramaccioni, sì, sull'Inter.
Attenzione, in Europa ci sono due cose che cambiano prevalentemente rispetto al campionato dell'Inter, un tema tattico e un tema palcoscenico. Il tema tattico non è solamente il discorso che l'Inter gioca a tre, ma è un tema di iniziativa nell'affrontare la partita. Il Benfica, ma lo era stato anche il Porto, sono squadre abituate a fare la partita. L'Inter per DNA e struttura, come è costruita, è una squadra che soffre particolarmente le compagini che pensano prevalentemente a difendersi. Questo è il primo tema, e si è visto come, giocando contro una squadra che se la gioca a viso aperto, l'Inter trovi nel palleggio, nell'inserimento nei quinti, negli spazi alle spalle delle due punte, delle zone di mismatch in cui può essere devastante. Il secondo punto è il livello e lo spessore dei giocatori che ha l'Inter. L'Inter ha dei giocatori di valore assoluto. Ieri ne sono saliti in cattedra, secondo me, due, con una citazione particolare per un terzo. I due sono Brozovic e Barella. L'ho detto e lo ripeto: Brozovic, se sta bene, è il numero uno in quella posizione, è un giocatore di un altro livello. Ha avuto tanti problemi fisici, ieri ha fatto vedere il suo valore da un punto di vista dell'esperienza, dello spessore, del palleggio, della personalità. Barella ha fatto una prestazione sontuosa, quella che ha confermato di essere una delle mezzali più interessanti, comunque, perché è capace di distruggere, ripartire, inserirsi e quant'altro. E una menzione speciale per Dumfries, perché spesso croce delizia in questa stagione. Ovviamente il suo predecessore crea paragoni alle volte scomodi, no? Perché interviene da un certo Hakimi in quella posizione. Ieri è stato tatticamente un giocatore che ha messo in grandissima difficoltà la corsia di sinistra del Benfica.
Allora, io trovo finissima, ma insomma, sto dicendo un'ovvietà, la lettura tattica che dà, ovvero la presentazione dell'Inter come squadra di stampo internazionale, che in una competizione con la Champions League, dove c'è un po' meno tatticismo e un po' più di viso aperto, trova delle condizioni migliori rispetto magari al campionato italiano, dove la tattica è sempre molto, molto presente. Questa è una lettura fine. E poi giustamente c'è il sottolineare l'apporto dei singoli giocatori, che io allargherei anche ai reparti. Parlavo prima dei numeri difensivi, la difesa dell'Inter in Champions, e ieri la difesa dell'Inter giocava ancora senza Skriniar, con Darmian che sta facendo una stagione veramente di fronte alla quale togliersi il cappello, che ha fatto il centrale di destra, con Bastoni che ha trovato quello sganciamento, è una cosa che usa molto, soprattutto col centrale sinistro Inzaghi. Io ero a Salerno a commentare Salernitana-Inter, Acerbi faceva la sinistra praticamente. Certo, se lo fa Acerbi, che è un libero, è una
anche
cosa,
contro la Juve,
anche contro la Juve, se lo fa Bastoni, che è esattamente quel tipo di giocatore per quel tipo di idea di calcio, allora poi arrivi a trovare un assist come quello fantastico che ha regalato a Barella.
È la sintesi, Bastoni, di proprio questo calcio europeo, perché alla fine è il giocatore singolo che forse rappresenta questa mentalità, che cioè il terzo di sinistra anche, che prendeva.
Lo sganciamento del difensore centrale è un tema grande di questa stagione di calcio dal punto di vista dell'analisi.
Poi infatti
arriviamo a quello che l'ha estremizzato. Anche se c'è un altro, c'era un pezzo sulla Gazzetta di ieri, mi pare, come al solito eccellente, di Frosio, che parlava proprio dello sganciamento del difensore centrale nei gasperiniani in Italia, quindi Gasp stesso, ma anche Palladino che lo fa con Izzo. Ma gli unici due che ho visto finora in Europa sganciare il difensore centrale al centrocampo sono uno, lo scienziato, e l'altro Vincenzo Italiano. perché nelle ultime due partite, lo sottolineava giustamente Alex Frosio nel suo articolo, nelle ultime due partite la Fiorentina a San Siro sgancia Igor contro mm-hmm. l'Inter e con lo Spezia sgancia Martinez quarta, per cui cioè, lo sganciamento del difensore è veramente il tema tattico d'avanguardia di questa stagione. Bastoni per giocare con una difesa a tre, per giocare in questo modo, se vuoi far sganciare i terzi diventa determinante, perché ha il coraggio, ha la personalità e anche il piede per poterlo fare. E poi ieri sera veramente l'Inter ha vinto la partita facendo in modo che il proprio centrocampo sommergesse il centrocampo avversario. Poi arriviamo anche al Benfica, perché due cose sono da dire, però Brozovic, Barella che fa gol e Mkhitaryan che è stato costantemente il migliore anche nelle ultime difficoltose partite. Poi con la Fiorentina è un po' egoista, qualcosa, ma anche a Salerno ha giocato una partita di una classe messa a disposizione della squadra, quindi di una classe quasi operaia incredibile. Adesso rientrerà Çalhanoğlu, c'è la possibilità che faccia minuti contro il Monza, e lì si va a instaurare un bel giochino su come presentare il centrocampo alle prossime partite. Però intanto il centrocampo dell'Inter ieri sera ha sovrastato un centrocampo non di secondo piano, perché è vero che il Benfica ha perso Enzo Fernandez a gennaio, e secondo me ieri sera un filino di assenza, non è stato l'assente più rimpianto, però Enzo Fernandez avrebbe dato magari un pochino più di ordine, non solo a livello di gestione del pallone, ma a livello anche di posizionamenti, di tipi di pressione, d'accordo, ma non è stato lui l'assente più rimpianto. Però l'Inter ha dato questa dimostrazione, e lo ha fatto senza Çalhanoğlu, senza Skriniar, e adesso faccio un minimo di provocazione, e anche senza gli attaccanti.
Io qua ti volevo, perché vai, partita vinta centrocampo, e poi bisognerebbe capire il miglior Barella della stagione si è visto al Camp Nou e ieri sera, quindi in due partite stratosferiche. Ma perché non si vede invece in altre occasioni? E va bene, ma poi parliamo dell'attacco. Di fatto ieri l'Inter, possiamo dirlo, non ha avuto l'attacco finché non è entrato forse il più in forma degli attaccanti.
Sì, anche sembra un po' di paradosso. Allora, ho detto senza attaccanti, chiaramente in modo provocatorio, perché
non
poi
sono nel loro momento
il lavoro l'hanno fatto. Però io sono d'accordo che in questo momento Lukaku sembra essere quello un po' più pieno degli attaccanti. E parliamo di uno che a Salerno, nell'ultima partita di campionato, ha preso una traversa dalla linea di porta e in quella prima l'ha buttata fuori dalla linea di porta. Per cui sembra un paradosso, ma non lo è. Ha segnato su rigore contro la Juventus, ha segnato su rigore contro il Benfica. Mi sembra quello più pieno. Gli altri sono decisamente sgonfi, tralasciando Correa, che non è entrato neanche male però le due titolarità che ha avuto con Fiorentina doveva sfruttarle molto meglio. Dzeko non segna, mi pare, da quasi 800 minuti,
credo, dalla Supercoppa o comunque da gennaio.
Ha segnato col Napoli alla prima di gennaio e ha segnato col Milan in Supercoppa. E poi credo siano circa 800 minuti, poco meno, di astinenza totale. Però continua ad essere il preferito per partire nelle grandi partite da Simone Inzaghi. Il tema è Lautaro. Lautaro dà l'impressione anche di essere un po' giù fisicamente. A Salerno è andato in panchina, entra, ha quella metà campo da bruciare per andare a fare il 2-0 e non arriva.
Che lo trova.
Guarda che ci si è focalizzati molto sui gol sbagliati da Lukaku, ma sia con la Fiorentina che con la Salernitana Lukaku ha creato tantissimo per i compagni. Ha dato l'assist a Gossens per l'unico gol su azione fatto dall'Inter in 87 tiri nelle quattro partite precedenti. E poi lì aveva dato quella palla a Lautaro, con la Fiorentina aveva mandato in porta un paio di volte Dumfries, una con un colpo di tacco. È per questo che dico che le sensazioni che dà Lukaku, al di là degli episodi che poi sono determinanti ovviamente per ogni centravanti, specialmente per un centravanti della caratura di Lukaku, però in questo momento ne ha tanto. Invece Lautaro mi sembra averne poco. L'ho visto anche volare via in un paio di contrasti, l'ho visto arrivare in ritardo, l'ho visto non riuscire ad abbinare come al solito alla sua atavica fame anche proprio dei denti affilati per andare a placarla questa fame. Gli è passato un pallone che poteva essere un gol nel primo tempo, però lì io non l'ho visto meno colpevole, perché era un bel cross, avanti, però era un cross veloce, era esatto un 15 centimetri troppo avanti. Però in questo momento all'Inter manca Lautaro. Ulteriore dimostrazione della squadra, perché senza i realizzatori designati, la squadra arriva a vincere una partita del genere. Quindi bravi gli altri, bravo l'allenatore.
Lautaro ce li ha questi momenti, perché in tutti questi anni ogni tanto lui ha questo momento, perché lui ha bisogno di stare bene fisicamente, di trovare anche il gol, adesso un po' gli manca. E quando ha quei momenti ci mette un po',
però,
un po' a uscirne.
È vero, perché tu parli di gol. Lui è uno da ondata e risacca, ondata e risacca.
Però anche
segna
la prestazione
per 5
che dici
consecutive,
tu, anche fisica, ti sembra, quando ti sembra in difficoltà?
Io in questi anni, in cui poi è sempre costantemente cresciuto, però prendiamo anche solo gli ultimi due, dai, dell'Lautaro già maturato. Nei momenti in cui non segnava, però raramente mancava questo spessore fisico, questa intensità proprio di presenza. Adesso un po' manca. C'è stato un mondiale di mezzo, C'è stato un mondiale che la sua squadra ha vinto, ma dove lui non è stato protagonista. Ma non credo sia un tema psicologico, perché Lautaro ha sempre quegli occhi cattivi.
E perché poi è tornato forte.
È tornato forte.
E ha stupito lì. Perché...
Quindi... può essere un discorso di serbatoio da riempire, che è un discorso che si allarga anche ad altri giocatori dell'Inter, perché
vero,
l'impressione di una squadra,
perché lo scorso anno fanno un po' la stessa cosa loro, l'Inter, quando perde quel derby, poi passa praticamente un mese senza più riprendersi. E poi quando si riprende, quando vince a Torino con la Juve, non meritando una partita particolare, vincendo lì, poi fa uno sprint finale, va a vincere la Coppa Italia, scivola a Bologna e non vince lo scudetto, però le vince tutte le altre.
Sì,
quindi anche questa vittoria, forse da questo punto di vista qui, è stato in difficoltà fino adesso, forse questa vittoria può essere un po' come quella di Torino dell'anno scorso. Comunque.
Lo vedremo anche subito, perché il discorso che facevo sul Milan, che deve andare a giocare a Bologna sabato ed è in piena bagarre, vale anche per l'Inter, che non può pensare al ritorno, ritorno da affrontare, perché io ho l'impressione che possa esserci un altro Benfica. La partita col Monza è una partita esigente, il Monza è squadra che corre, squadra che gioca, squadra che ti impegna, e l'Inter non può sbagliarla.
L'Inter in questo momento è fuori dalla Champions.
Quindi lo vediamo se questa vittoria ha dato uno sblocco mentale che sblocca anche le gambe. Lo vediamo subito.
Prima di andare sul Benfica, ma ci andiamo subito, al ritorno, quindi dopo questo ragionamento sugli attaccanti, Lukaku parte dall'inizio, Inzaghi prosegue così?
Io l'avevo detto anche la settimana scorsa sulla partita d'andata, che per me Lukaku in questo momento ha le condizioni per essere titolare, e mi rendo conto che sia un'affermazione che può dividere, può causare discussione, perché ripeto, i gol sbagliati da Lukaku nelle ultime due partite di campionato sono stati enormi, però le sensazioni che ti dà il campo guardando la partita sono secondo me queste. Detto che anche in queste condizioni per me Lautaro è imprescindibile, perché poi appunto conosciamo la sua capacità di riaccendersi. Vediamo, ma di mezzo c'è la partita col Monza.
Benfica, sempre con Stramaccioni, allora, che ce l'ha fotografato. Partiamo da lui
e poi
andiamo.
Al Benfica ieri notte è riuscito poco di quello che sa fare, e gli è riuscito poco per grandi meriti dell'Inter, gli è riuscito poco anche per un canovaccio tattico, perché ha costretto la posizione dei quinti nel momento in cui l'Inter palleggiava con padronanza e il gen pressing andava a vuoto, costringeva gli esterni a un ripiegamento alle volte in ritardo, perché sia João Mario sia Usnes sono stati sempre un pochino in difficoltà, perché non è propriamente il loro abito su misura correre all'indietro. Rafa Silva è stato ingabbiato nel folto centrocampo interista, non è riuscito a fare quello che ama di solito. Gonzalo poco servito, e comunque per me nel Benfica pesa in maniera enorme l'assenza di Otamendi, a mio avviso protagonista assoluto nel mondiale in Qatar per l'Argentina, giocatore insostituibile nella difesa del Benfica.
Esatto, anche qua dico novietà, quando prima sostenevo che Enzo Fernandez non fosse
stata l'assenza, era
squalificato, no?
Otamendi era squalificato, sì. Allora, io credo che il Benfica abbia due difensori centrali come Antonio Silva e Morato, veramente forti, veramente di grandissime prospettive.
Sono giovanissimi. Il giallo subito non aiuta.
Ieri hanno fatto diverse sbavature, perché la guida poi risulta fondamentale, e Otamendi al mondiale e da quando si è messo la maglia del Benfica è tornato ad essere forse il miglior Otamendi della carriera. C'era stato quell'Otamendi della stagione a Valencia con Mustafi in mezzo alla difesa al Valencia di Nuno Espirito Santo, che aveva centrato il ritorno in Champions, che è stato un Otamendi devastante, però così maturo, così presente, lo si è visto poche volte. Ieri sera lui è mancato, e poi è mancato anche un po' tutto il resto. E io credo che il Benfica non stia attraversando un grandissimo momento di forma. Lo si è visto anche nella sconfitta con il Porto. C'è un giocatore determinante che è un po' impolverato, che è Rafa Silva. Rafa Silva col Porto ha giocato male. Ieri sera ha provato...
Ha avuto l'occasione.
Sì,
ha avuto
la grossa poi in tutto ciò, ecco, ci siamo dimenticati di dire uno dei capisaldi dell'Inter, ovvero Onana.
Ma arriviamo.
Infatti in chat
recuperiamo.
Poi, quando hai parlato di Maignan...
Ho cercato di distribuire un mezzo assist. Quasi involontario, ma non lo diciamo. Rafa Silva è quello che accende la fiamma. Ha provato a farlo qualche volta, non ha portato a casa tanto. Forse poteva essere impiegato prima Neres, però Schmidt secondo me non ha sbagliato nell'idea di mettere un centrocampista in più preoccupato dall'Inter, anche se poi l'ho aperto a sinistra, che è Ausnes, che può fare veramente tante cose e dà una capacità atletica e di fornire quantità determinante. Lo stesso João Mario poi ha commesso il fallo del calcio di rigore, e non è stato João Mario di questa stagione. Gonçalo Ramos ha visto pochi palloni, i terzini sono stati in difficoltà. L'Inter ha messo molte di queste difficoltà al sì. Benfica, interpretando perfettamente la partita, come diceva Andrea Stramaccioni e come diceva anche Valon Berami, costringendoli a correre all'indietro, che è cosa poco gradita. Però ecco, io starei attento in vista del ritorno, perché lo sappiamo che il Benfica è un'altra squadra. Non sono sicuro assolutamente che possa arrivare a San Siro a fare una partita da Benfica, soprattutto dopo aver preso questo schiaffo, però se la fa la qualificazione non è chiusa. Vediamo, rimane comunque secondo me una gran bella cosa questo Benfica, e soprattutto il binomio fra questa squadra e Roger Schmidt, che ha messo i propri concetti all'interno di un contesto radicato. Lui con il suo pressing asfissiante nel tempio del possesso palla, il calcio portoghese, in particolare il Dalus e questo straordinario club. A proposito di pezzi straordinari, Sandro Modeo, veramente maestro di tutti noi, aveva fatto una preview dei quarti di finale di Champions sul Corriere della Sera, che è un pezzo per me da mandare nelle scuole, proprio per la profondità di analisi. Sottolineava questa bravura da parte di Roger Schmidt. Brava l'Inter a far sembrare bruttino, perché io lo definirei assolutamente bruttino il Benfica di ieri sera.
Io Benfica, subito, eccolo lì, guarda ci osserva. Benfica bruttino, Benfica che però al cinquesimo circa ha avuto la palla per andare 2-1, poi potersi ripresentare soltanto un gol da recuperare, tutto testa, diverso. La parata di Onana, non la prima della partita, non la prima della stagione, e le parole di Onana, perché ha tanto la faccia, ci sta mettendo tanto la leadership, e c'è un bel concetto che è emerso nell'intervista, che potete trovare anche sulla nostra piattaforma, Culture Onana, in cui il personaggio Onana viene fuori, e ci sono tanti passaggi interessanti. Ne abbiamo scelto uno che c'entra lui, ma andrà bene l'Inter europea.
Nunca más voy a tener miedo.
Nunca.
Nunca.
Y ahora nunca la tienes tú.
Mira, que juguemos Madrid, Barça junto contra Inter, yo no tengo miedo. No, tú, si son 20 contra 11 contra nosotros, no tengo miedo. No, ya no tengo miedo. Mira, en el campo, ¿no? No tengo miedo a nada. Porque yo perdí una final de Europa League.
Por miedo.
Por miedo.
Va contestualizzata. Allora, sì. Intanto il concetto è...
Miedo vuol dire paura, perché non parlo la parola più utilizzata.
E la ripete tante volte. Neanche se mi trovassi di contro Barça e Madrid,
assieme 22 Real giocatori Barça contro... assieme 11 contro 22, io non devo mai più avere paura, perché ho perso una finale
di Europa League,
Ajax-Manchester United.
Per paura.
Per paura, perché erano ragazzi molto giovani. Sì. Per paura hanno giocato una brutta finale persa. Lui da lì in poi ha detto: non avrò mai più paura davanti.
Lui addirittura ha riportato alcuni atteggiamenti dei suoi giocatori nel tunnel. Cioè ha detto: quando abbiamo visto il braccio di Valencia ci siamo spaventati. Come possiamo affrontare un pezzino così? E cresci attraverso queste esperienze, allora. E vi dico anche, l'Inter non ha avuto paura ieri, non ce l'ha avuta il Camp Nou in Europa.
Esatto, anche nel girone non l'ha avuta Oporto, anche se è stata la partita più difficile.
Sì.
No, allora, inizio con una battuta per ancora fare una sorta di coming up. Speriamo che gli unici olandesi che hanno imparato questa cosa siano loro, perché domani c'è Feyenoord-Roma, e il Feyenoord ha perso una finale con Mourinho la stagione scorsa, come aveva fatto Onana con quel giovane Ajax. Speriamo che loro non l'abbiano imparato, sì, che abbiano ancora paura e che la Roma vada avanti. No, che Onana non abbia paura di niente lo abbiamo capito in modo piuttosto chiaro, perché anche quando fa le sue scorribande con i piedi
ieri è un tacco
sì, appunto. Allora, Onana è un portiere che io definisco sempre colorato. Ha uno stile tutto suo, sicuramente non ortodosso, a qualcuno non piace, ha avuto anche un mondiale complicato, sì, per questo suo stile, ma anche per questo suo carattere, questo suo non fare compromessi. Lui è così e va avanti. Quest'anno Onana all'Inter sta portando tanto, e la mentalità all'interno di questa allegria che può sembrare leggerezza è una mentalità invece molto pesante. Onana veniva ad aver preso un gol su cross di Candreva al 90esimo a Salerno, per il quale è stato anche molto criticato. Io continuo a mantenere la mia idea, che è in minoranza, però la mia idea è che di colpe ne abbia veramente poche, perché se si era in tribuna alla Rechi venerdì e si è visto quel cross, si può percepire il fatto che fosse molto difficile, almeno secondo me, che mi sbaglio spesso, da parare. Però ecco, vai a fare una partita del genere, dopo una situazione del genere, con la tua squadra che parte bene, ma la prima grande occasione per gli avversari. Rafa Silva ti piazza una pugnalata sul primo palo, lui l'ha parata di braccio, sì,
al suo stile,
al suo, sì, stile, ma è un portiere che para, Onana, è un portiere che para, e indubbiamente quest'anno all'Inter ha portato tanto. In Champions League credo che rimanga tuttora il portiere che ha effettuato più parate nella competizione,
e lui ha esordito proprio in Champions contro,
sì,
il Bayern,
sì, sì,
e lì
anche
già
lì sembrava un po' una
però
patata, e invece 10 parate in quella partita fece,
sì, 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 sì.
Onana, ripeto, non potrà mai unire, perché avrà sempre dei detrattori e degli ammiratori, ma oggettivamente è un portiere che sta facendo cose determinanti in questa stagione.
Ed è arrivato comunque a zero, quindi è stata,
sì, una bella intuizione molto lucida.
Io vi devo leggere le dichiarazioni di Spalletti, perché abbiamo fatto Pioli, Spalletti,
farmi, certo,
e Spalletti un po' di spallettate le ha lanciate. Fai complimenti alla sua squadra, soprattutto per aver cercato di fare la partita anche in inferiorità numerica, e soprattutto fai complimenti a Maignan, sottolinea questa parata, che riguardate i replay, perché secondo me è incredibile. E le assenze, qualsiasi assenza è importante per noi a questo punto del campionato, ma abbiamo giocatori che possono sopperire a quelle assenze. Ci dispiacerà non avere Anguissa, perché secondo me è ingiusto non averlo, ma va bene, dovevo già sostituirlo, mi dispiace per questo, quindi un po' di rimpianto. Ammonizione Kim, se parliamo di gesti eclatanti, parliamo della bandierina calciata da Leao. Ora andiamo a dire ai bambini di scalciare le bandierine, perché tanto non ti fanno nulla.
Però sai, c'è... è abbastanza normale che uno come Spalletti dica queste cose al termine di una partita del genere, perché sono quegli episodi che fai fatica a spiegare, a giustificare. Non è possibile che un calciatore, indipendentemente da maglia, squadra, dia un calcio, spacchi una bandierina del calcio d'angolo senza alcun motivo, perché non esiste al mondo un motivo per fare una cosa del genere, ma in particolare in quella situazione, e l'arbitro non lo ammonisca. Poi sull'episodio specifico di Kim non mi metto io a giudicarlo, tanto abbiamo il grande Luca Marelli che sicuramente ne parlerà prima o poi, ma tu prendi due episodi e dici hanno ammonito questo e non quell'altro, e fai fatica, fai molta fatica, sì.
Dice ancora una cosa Spalletti: siamo una squadra caratterialmente un po' da formare, quindi che deve crescere, ma ci sono buonissime qualità. Ogni tanto ci succede di essere sensibili a situazioni che ci creiamo da soli, tipo il clima della partita d'andata in casa, una cosa incredibile, si sentivano solo i tifosi del Milan e si litigava tra di noi, Napoli-Milan 0-4. Noi siamo una squadra fortissima con un futuro importante, ma di bravi ragazzi, sensibili a ciò che succede intorno. Quindi chiama anche, diciamo, il San Paolo, sì, ad avere il Maradona.
Il Maradona.
Apparecchiato la tavola.
E la sua squadra a prepararsi alla guerra sportiva, ma la guerra si è detto...
Quel The Champions che hanno inventato a Napoli,
sì.
Sarà potente, visto il richiamo di Spalletti, poi al ritorno.
Sarà potente. In teoria abbiamo superato la mezzanotte, in teoria la regolina che ce l'aveva andata a mezzanotte si parla solo di Europa League e Conference, ci prendiamo un bel recupero di quelli da mondiale. Perché è troppo bello parlare di Champions League ed è troppo bello parlare di Manchester City Bayern Monaco. Una marea di chiavi di lettura, un giochino che poi vi portiamo in chat così vi scatenate anche voi. Ha fatto paura.
Scatenatevi.
Ha fatto paura il Manchester City, 3-0 contro il Bayern Monaco. Già solo questa fotografia immediata del punteggio è robusta.
Sì, ma secondo me anche la partita. Nonostante da entrambi gli allenatori, soprattutto a Guardiola, siano arrivate delle dichiarazioni un po' più prudenti e equilibrate, secondo me il Manchester City ieri ha dimostrato di essere la squadra più forte, la squadra da battere in qualche modo in questa competizione, detto che poi se affronti Real Madrid non sei mai favorito e il nostro contingente italiano è molto arrembante, se dovessimo avere come pare e come speriamo veramente tutti una semifinale tutta italiana, portiamo una squadra in finale e poi venite ad affrontarci, ma il Manchester City ieri sera ha dato 3 gol al Bayern Monaco, ha dimostrato che quando fa sua la partita può farti qualsiasi cosa, perché i gol potevano anche essere di più. Ha giocato una bella porzione con Haaland e Julian Alvarez insieme e Julian è entrato ancora una volta da fenomeno qual è, perché quel tiro che ha mandato a 2 centimetri dal palo e poteva avere il 4-0 è il colpo di un campione. Detto tutto questo, detto che il Bayern aveva avuto le sue occasioni all'inizio del secondo tempo, soprattutto con gli scossoni di Sané, e anche se io non ho mai visto un Bayern che mi desse veramente l'impressione di pericolosità. Tuchel è appena arrivato, non può aver messo del lavoro, però ha vinto quella partita in campionato determinante, brillante col Borussia Dortmund, poi è andato fuori in Coppa, poi ha vinto una partita di campionato di forza, poi ha perso ieri 3-0. Gnabry come attaccante mi convince che ha dovuto inventarsi
qualcosa.
Però andai Müller forse, non lo so, adesso non mi sto a parlare delle scelte individuali. E ecco, i due attaccanti insieme, il Manchester City, però il Manchester City di questa fase, che ha fatto delle partite straordinarie, tipo il 4-1 al Liverpool, è una squadra che ha inventato bene o male un nuovo modo di porsi, e ho paura che quello scienziato, quel genio che è in panchina, ne abbia fatta un'altra delle sue.
Andiamo alla lavagna, perché la domanda che ci siamo fatti tutti è: ma Stones ieri sera in che posizione ha giocato? Proviamo a rispondere col nostro tattico Antonio Gagliardi, che ci dà una mano a capire questo Manchester City di Guardiola.
La novità dell'anno è sicuramente Stones, che gioca in una posizione atipica. Il centrale inglese parte o da terzino destro o da difensore centrale in fase difensiva, ma appena il City ha la palla si alza in posizione da centrocampista, avanza vicino a Rodri e va a giocare appunto da mediano. A quel punto là il City si riposiziona con un 3, i tre difensori che rimangono, 2-5, che altro non è la struttura tipica e più famosa del calcio posizionale di cui Guardiola è portabandiera. Sicuramente questa mossa ha diverse motivazioni. Individuiamo forse le due più importanti. La prima è essere un po' più coperto nelle fasi di transizione, perché giocare con 4 difensori centrali, 3 bloccati dietro, più Stones a centrocampo, sicuramente aiuta la squadra di Guardiola a gestire meglio le transizioni, che in una sfida eliminazione diretta come quelle della Champions sono sicuramente fondamentali. E poi è legato anche all'innesto di Haaland, perché giocare con una prima punta vera e non più con un falso 9, come spesso accadeva l'anno scorso, ha diminuito le qualità di palleggio nelle tre quarti, e dunque Guardiola è stato costretto ad alzare a volte Bernardo Silva, a volte Gundogan, a volte De Bruyne in quella zona, perché Haaland chiaramente si preoccupa di fare quello di cui è fortissimo, che è l'attacco alla profondità, l'attacco dell'area e la finalizzazione.
Anche vederla in grafica fa effetto, perché poi ieri anche la grafica della UEFA l'ha messa con questo
le grafiche
3-2, però fa specie, non lo vedi
però,
mai. Però li metti così.
Allora, Guardiola fa la sua rivoluzione stagionale, e sono d'accordo assolutamente con ogni parola che ha detto Antonio, ma soprattutto con l'incipit, la novità dell'anno. Guardiola fa la sua nuova rivoluzione giocando con quattro difensori centrali. Lui che aveva fatto la prima mettendo i centrocampisti a fare i difensori, sì, e avrebbe voluto una squadra con 10, ma secondo me magari anche 11 centrocampisti, perché se avesse trovato il modo di mettere un centrocampista in porta in quel tempo. E gioca con quattro difensori centrali. È una mossa figlia della scottatura dell'anno scorso, perché secondo me ha pensato moltissimo a come è uscito dalla Champions League l'anno scorso Guardiola. Ha dato solidità, ha dato basamento alla squadra, può contare anche su difensori centrali con piedi da giocatori di livello, perché Stones li ha tutto sommato anche Ruben Dias.
Il tema dei difensori anche come mercato di Guardiola è stato uno dei più attivi negli anni.
Ha spedito Cancelo in inverno perché aveva in mente questa cosa per la fase cruciale della Champions League. E la lettura a tutto tondo tattica che ci ha dato Antonio è esattamente questa. È andato a proteggere, ma schiacciando al contempo sull'acceleratore e sfruttando al meglio le caratteristiche dei giocatori che ha. Ne sta venendo fuori una squadra straordinaria.
È un Guardiola che si è evoluto nel corso degli anni, che ha fatto evoluzioni e rivoluzioni, ed è un Guardiola che, come Manchester City in questo momento, si identifica nella presenza di Haaland davanti, perché se poi andiamo a vedere la squadra con cui ha perso la finale di Champions 2 anni fa contro il Chelsea, una squadra che non ha un riferimento offensivo davanti, non aveva un 9, adesso non è che ha un 9, ha il 9 e ha dietro
il 9 campione del mondo.
Cioè,
quindi lui è stato... però è un meraviglioso 9 e mezzo. Io mi pare di averlo detto qua qualche settimana fa, veramente, se potessi esprimere un desiderio e chiederlo al genio Guardiola, fammeli vedere tutti e due insieme. L'ha fatto ieri sera, secondo me funzionano. L'ha fatto anche in Coppa recentemente, ha funzionato benissimo.
Comunque una rosa pazzesca.
È un Guardiola che 2 anni fa perde quella partita e si dice: ho sbagliato, ho bisogno di una punta, questa mia squadra ha una lacuna, ho sbagliato ad approcciare così la partita, aveva Gabriel Jesus come soluzione in quella partita. Nasce da una riflessione, come dire, serve il 9?
Lui pensa sempre, ogni tanto va in overthinking, no? Come si suol dire. Pensa sempre, avrà pensato tanto quella partita, ripeto, secondo me ha pensato tantissimo come è uscito dalla Champions l'anno scorso. Haaland è arrivato a prescindere dalla richiesta di... Non credo che Guardiola si sia incatenato per farsi prendere Haaland.
Haaland per è non stato farselo un... prendere.
No, neanche, assolutamente. Haaland è un investimento del Manchester City, lui però, cioè, quando quest'estate si parlava del fatto regalano il centravanti del futuro e del presente all'allenatore che non vuole il centravanti, si dicevano delle fesserie, perché Guardiola con i centravanti ha sempre lavorato. È chiaro che ha sempre pensato un tipo di gioco che ha sempre avuto una caratterizzazione totale, perché appunto, come diceva Antonio, è il portabandiera del gioco di posizione, e quello sempre è. Ma lo ha anche sempre contestualizzato in Spagna, quello che hanno definito tiki-taka, ma il tiki-taka è un'altra cosa, perché appunto il gioco di posizione ha sempre la caratteristica fondante che i passaggi devono essere tanti, ma devono essere tutti utili, non devono essere fatti tanto per farli. Va in Germania e si preoccupa di adattarsi un po' al gioco di continue transizioni che si fa in Germania. Va in Premier League e imprime verticalità, perché in Premier League si va molto in verticale. E di conseguenza gli arriva Haaland, plasma la squadra attorno alla presenza di questo fenomeno che può estraniarsi dalla partita per tanti minuti, come dicevo prima, ma poi gli basta un quarto d'ora, fa un assist e fa un gol e la partita finisce 3-0.
Magari ne fa anche 5-0.
Esatto. Moltiplica il valore della tua vittoria. E questo è Pep Guardiola.
15 anni di carriera, sì. Risultati al fine in Champions che esatto, hanno avuto soprattutto negli ultimi anni.
Giustamente Ste dice, forse gli è bruciata, lui ha pensato tanto a come è uscito l'anno scorso, sì. Però questo è il 7º anno al Manchester, sì. City, è il 7º. E forse non è l'unica occasione in cui gli è bruciata l'eliminazione, perché prima del Manchester City lui non fa mai peggio di una semifinale. Tra Barcellona e Bayern lui non fa mai peggio della semifinale. Arrivato al Manchester
City,
nelle sue prime sette Champions, lui fa le 4 col Barça, 2 vittorie e 2 semifinali. Anno sabbatico, poi 3 col Bayern Monaco, 3 semifinali, non raggiunge mai la finale, ma peggio della semifinale mai.
E comunque in quelle tre semifinali col Bayern Monaco, lui esce con le tre spagnole,
sì.
Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, in anni in cui, perché stiamo parlando del periodo fra il 2013 e il 2016, 13, sì. 14, 14, 15, confermo, 15, 16, 13, 16, 16. In un anno, in anni in cui in Spagna si giocava un altro sport rispetto a tutto il mondo. E infatti ci sono due finali di Champions tutte spagnole, tutte madrilegne addirittura, Madrid, sì. In mezzo c'è il triplete del Barcellona, il Siviglia tiranneggia l'Europa League, il Villarreal arriva in finale, cioè erano anni in cui il calcio spagnolo, la Liga aveva il più alto livello al mondo, ma forse il più alto livello che si sia visto nei tempi moderni, e quindi c'era fuori tre volte in semifinale ma contro questi tre colossi. Vero.
E cosa succede però quando arriva il Manchester City? Quattro quarti di finale consecutivi. Adesso possiamo citare le squadre e pensate un po' anche in chat.
Fa la raffica, perché la raffica, rende bene.
Perché rende bene. Lui esce impatto. Con quattro anni di fila con Monaco, Liverpool, Tottenham, Lione.
Anche qua io faccio sempre l'avvocato. Con Lione, gara secca.
Giusto, perché era la Champions vinta poi dal COVID. Bayern, però, solo gare secche.
Però è con Lione.
Però è con Lione.
Col Tottenham... gol annullato, no, gol buono di un centimetro, soprattutto c'è quello di Llorente.
Sì,
no, gol annullato, il gol annullato all'ultimo minuto, sì. Un fuorigioco di un centimetro, e il gol di Llorente. Col Monaco fu uno dei suoi momenti di overthinking, assolutamente. Sì. Perché
poi
nulla.
La particolarità è questa, che in quasi tutti questi episodi lui subisce tanti gol. Infatti ieri 3-0 col Bayern, forse anche lì sta un po' crescendo.
Quattro difensori centrali.
Hai capito?
E quello che si
col Monaco ne prende 5-3, finisce, e poi 3-1 mi sembra. Poi con Liverpool perde andata 3-0, è vero che al ritorno quasi parte la remontada, però perde 3-0 all'andata. Col Tottenham 1-0 e poi 4-3, quindi tantissimi gol. E l'anno scorso, basti pensare con Real Madrid, domina perché fa una partita eccezionale in casa, ma vince solo 4-3 prendendo 3 gol.
Sì.
E poi alla fine la paghi, perché Real Madrid, sì, Real Madrid e Bernabéu succedono cose impensabili.
Però io rimango ancora convinto che il Manchester City l'anno scorso vada fuori perché non segna abbastanza. Cioè avrebbe dovuto segnare, okay. Avrebbe potuto segnare di più.
Certo.
E lì dipende dall'ottica con cui guardi il calcio. Noi adesso stasera stiamo dicendo che Guardiola si è murignizzato, cioè ha messo quattro difensori centrali. Non stiamo dicendo questo.
Comunque,
però è divertente sì. Buttarla lì.
Beh, se il gol era un problema, più o meno risolto.
Finisco l'elenco dei quattro quarti di finale di fila, poi fa la finale e la perde da favorito, possiamo dirlo, contro il Chelsea.
Sì.
E poi l'anno scorso la semifinale con Real Madrid. Quest'anno, a meno dei ribaltoni pazzeschi a Monaco, torna sui suoi standard perché arriva alla terza semifinale di fila almeno.
E rischia di giocare la stessa dell'anno scorso.
E chissà, va bene.
La certezza è che in 15 anni ha allenato, migliorato, modificato, plasmato, cambiato, inventato una quantità di giocatori incredibili. Proviamo a fare la top 11 con una regolina però, perché sennò diventa...
Una delle sue regole.
Occhio alla regola, e poi scatenate in chat.
Diventa troppo blaugrana questa squadra. Massimo 4 giocatori di una singola squadra allenata, il che vuol dire che al massimo tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City dobbiamo metterne 4 per squadra, non
quindi
possiamo
andare 4-4-3.
Sì, 4-3, okay. Esatto, la completiamo così per esatto. Forza, per distribuire un po' su tutti. Partiamo dalla porta.
Vai.
Secondo me qui siamo in
unanimità.
Sì, è quella sì. Meno difficile, insomma, Neuer.
E quindi ci giochiamo uno slot Bayern tutti,
sì, però
tutti
è il miglior portiere che abbia avuto.
Difesa 4 per tutti e tre?
O a due?
Sì,
dipende.
Io ho fatto 4.
Sì, 4, dai, 4. Sì. Vai, Steve.
Allora, ho pochi dubbi sulla coppia, o meglio, ho pochi dubbi riferiti alla regola del gioco, però ho iniziato prendendone 4 dal Barcellona, anzi prendendone 3 dal Barcellona, poi sarebbe stato anche il quarto, ma ho cambiato. Comunque, è inutile che vi porti i miei ragionamenti. Ho scelto...
L'overthinking.
Quindi sì, solo 3 sì, Barcellona in tutta la formazione?
No, sono 4, il quarto ho lasciato fuori Busquets, che non me lo perdonerò mai, ma avevo bisogno, ho completato la formazione in pochissimo tempo e poi mi sono rimaste le due caselle dei due difensori centrali, con anche l'obbligo di scelta. Vabbè, i due terzini che schiero sono Lam e Alaba, perché dobbiamo pensare al suo Lam e al suo Alaba, a quello che hanno fatto e a quello che possono fare in una formazione che io disegno anche col gusto di volerla vedere sul campo. Per cui Lame e Alaba, che mi portano anche alla possibilità chiara di giocare appunto con quel 2-3-5 che è il suo calcio degli ultimi anni. I difensori centrali mi hanno creato un po' di problematiche, però ho scelto Puyol, perché per giocare questo calcio Puyol, difensore veloce, difensore gagliardo, difensore leader e difensore straordinario in recupero, diventa fondamentale. Non ho considerato di prendere difensori del Bayern Monaco, mentre invece ne prendo uno del Manchester City, e qua si poteva ragionare. Ho fatto forse una scelta discutibile, però io ho preso Ruben Dias, gusto mio personale, e mi piaceva da morire fin dai tempi del Benfica. Credo che il suo arrivo nella difesa del Manchester City abbia portato una bella svolta in questo reparto. Per cui, con la squadra che ho intenzione di disegnare, avere in mezzo Puyol e Ruben Dias, secondo me, funziona. Dopodiché...
Facciamo tutti difensori o facciamo...
Fatti difensori, sì.
Difensori, perché qui in chat giustamente vanno ruolo per ruolo, noi sono d'accordo,
sì,
tutti.
Andiamo...
Ovviamente ci scrivono già Messi più 10, magari non abbiamo messo Messi. Non ci
sono. Difficile, però vediamo.
Va bene, vado io? Vai, allora, vai. A me la mia difesa mi piace tantissimo,
bravo.
Devo dire la verità.
Molto fiero.
Mi sono giocato due slot Barça qui, e uno è Puyol anche per me, e poi a destra io ho messo Dani Alves. Il giocatore più titolato di sempre.
Sì, sì. Il problema è lo slot.
Lo so. Però so che Guardiola... Comunque era una chiave di Guardiola. Era l'unico che poteva tirare da lontano. Faceva delle cose strepitose. Quindi io mi sono giocato Dani Alves, Puyol, Kompany mi sono giocato per il City. E poi Philipp Lahm, secondo... penso sia inevitabile. Slot Bayern fisso.
Sì, e Kompany è una chiamata che ci sta. Io ho chiamato Ruben Dias, ma Kompany è assolutamente un nome pesante.
Lam ce l'ho anch'io e alla fine è stata una sua bella rivoluzione. Ruben Dias l'ho messo anch'io, anche perché ci ho pensato ieri dopo la partita e ero con gli occhi che brillavano per aver visto la partita di Ruben Dias. E Alaba lo metto al centro, alla fine è stata una delle sue giocate, anche se poi ha fatto praticamente
ed è sempre
tutto.
Tu hai studiato bene da un paio di maestri che sono spariti dal mondo nightcap, ma credo torneranno.
Arrivano.
Hai studiato bene nel girare le cose
di Alaba, il sistema di al centro.
La mia lineare
e poi, 4, messi. E poi metto Cancelo a sinistra. È vero che ora l'ha abbandonato un pochettino, però Cancelo a sinistra è stata una bella scossa di Guardiola, una bella chiamata. In mezzo vai ste?
No, io poi ne ho 6 con cui giocare, perché poi il resto non è assolutamente un sistema di gioco. Allora, qual era il problema dello slot del Barça? Che io ho considerato 3 slot occupati di diritto, 2 sono da Xavi e Iniesta. Non penso di poter rinunciare a nessuno dei due. Rinuncio a Busquets e mi costa tanto, anche perché il posizionale lì in mezzo, se volessimo parlare di calcio vero, servirebbe, però Xavi e Iniesta sono assolutamente irrinunciabili. È irrinunciabile secondo me anche De Bruyne, quindi Xavi, Iniesta, De Bruyne, Bernardo Silva, che è un giocatore che lui ha utilizzato pienamente e secondo me è un grandissimo giocatore.
E cosa anche ha detto ieri sera?
L'ha detto uno dei più forti.
È uno dei più forti che abbia mai allenato.
Parla la sua lingua, è quel giocatore tecnicissimo, intelligentissimo e in grado di fare tantissime cose che Guardiola fa impazzire. E quindi, immaginando di disegnargli una squadra che anche gli piaccia far giocare, gli metto anche Bernardo Silva. Penso che Alaba mi possa dare l'ampiezza a sinistra, perché comunque lui deve allargare il campo quando ha la palla. Però a destra mi prendo Robben. Prendo Robben perché li ripeto quasi come fosse una cantina. Xavi, Iniesta, De Bruyne, Bernardo Silva, Robben, Alaba che sale, Lam che appoggia, i due là che possono fare quello che vogliono. Ne manca uno.
Uno solo?
Sì, ne manca uno solo.
Aspetta, chi può essere?
Ve lo devo dire.
Chi può essere?
Ve lo devo dire.
Messi più 10.
E sempre per far fede, non ho fatto la squadra senza il centravanti, ho fatto la squadra con Messi in posizione apicale, quindi lì in mezzo dove lui lo ha pensato, dove lui lo ha messo, per fargli lavorare più palloni possibili. E lo dico un'altra volta: Xavi, Iniesta, De Bruyne, Bernardo Silva, Robben, Messi, Alaba che arriva.
Non è brutta.
No, secondo me Guardiola penserebbe molto e si divertirebbe molto con una squadra del genere.
Vai.
Io, vabbè, De Bruyne e Iniesta ovviamente irrinunciabili anche per me, però poi io gli slot Barça li ho finiti. Dani Alves, Puyol, Iniesta e quello là davanti. Quindi il mio terzo lì è uno slot Bayern. è Xabi Alonso.
Hai rimediato molto.
E comunque,
hai rimediato molto.
Qualcuno
bene.
Potrà dire, beh, Busquets, ma occhio.
Hai rimediato molto.
Siamo lì e davanti uno doveva essere tra Robben e Ribéry. Ma ho scelto Robben. Anch'io ho scelto Messi là davanti. E poi ho messo il Kun Agüero.
Bello anche questo.
Poi ho messo il Kun Agüero.
Bello anche questo. Giocatore con il quale aveva una simbiosi notevole.
Sì,
e
poi
che
Messi si trova bene.
9 perfetto per una squadra del genere.
Lui pianse all'ultima di Agüero prima di andare a Barcellona, pianse dicendo non troverò mai più un 9. È insostituibile. No, forse l'ha trovato lo stesso.
Forse sì.
E io con i magheggi fatti dietro posso metterli tutti e tre, non volevo sbagliare. Busquets, ecco, Xavi, Iniesta, sistemati lì, così non devo neanche spiegargli come muoversi.
Non me l'aspettavo da te, no, che diventassi così turci bernardizzato.
Invece,
va bene,
invece
va
è successo.
Lo so.
E poi davanti Messi, Haaland, così parto 2-0, okay. Messi 1 Haaland e poi De Bruyne, perché non può star fuori.
Vi dico già in chat, perché vai. Il punto è quello lì, perché davanti ne stiamo lasciando fuori tanti. Giustamente dicono Lewandowski. E io potrei dirvi Eto'o, per me Eto'o è irraggiungibile. Però c'è anche Harry. Vero, Harry possiamo dire che la versione migliore forse sia stata quella dell'Arsenal, ma Harry non può stare dietro a questi nomi.
Ma se cominciamo a fare l'elenco di quelli che non abbiamo lasciato fuori, sveniamo.
Non ne usciamo mai.
Perché, no. Esatto.
Questo per far capire che squadra
era un numero 10 brasiliano che secondo me ci poteva stare molto bene, un numero 9 polacco che ci poteva stare molto bene, e vabbè, però il giochino era questo,
perché quel 7 francese vince il pallone d'oro se non cambiano delle
prima squadre. Di tornare a giocare con i pronostici Europa League e Conference League, le partite di domani delle italiane,
allora,
come le fotografiamo?
La Fiorentina è una grandissima occasione, tifo spudoratamente per la Fiorentina in Europa, perché insomma non mi dispiacerebbe per nulla che un'altra italiana vincesse la Conference League, sarebbe molto importante, sarebbe un bel premio a una squadra, a un allenatore, a una società che hanno infilato una stagione un po' strana, però che adesso fanno un bel calcio, giocano bene, e insomma il contesto mi dice che è alla portata della Fiorentina alla Conference League. Il Lech Poznan è un avversario che la Fiorentina deve far fuori per prendersi la semifinale. Le altre due sfide in Europa League sono chiaramente di un livello superiore. Vedo una partita molto incastrata, una doppia partita molto incastrata per la Juventus. Perché lo Sporting è squadra matura, è squadra da Champions e lo ha dimostrato ampiamente, e perché è una squadra che secondo me potrebbe essere mal digerita dalla Juve. È una squadra che, essendo portoghese, punta a controllare la partita, però è una squadra che gradisce molto di più gestire la seconda palla che non la prima. È una squadra pratica, è una squadra che ha individualità brillanti, ma che ha soprattutto collettivo, che ha un allenatore secondo me veramente capace, Amorim, che è il nuovo Mourinho, come tipo di calcio, un calcio produttivo. Credo che sarà una partita incastrata, ci vorrà una Juve superiore a quella vista contro il Friburgo e contro il Nantes per superare lo Sporting. Per la Roma invece l'avversario porta dolcissimi ricordi, ma non c'è nessun ricordo possibile. Il Feyenoord è completamente diverso da quello di Tirana. Della formazione del Feyenoord di Tirana, la formazione iniziale, 7 su 11 sono stati ceduti e ne mancherà un ottavo, che è il portiere Beilov, che si è fatto male. Quindi sarà una formazione completamente diversa. In certe zone ha perso secondo me il Feyenoord, soprattutto sulla tre quarti, perché Rhys Nelson, perché Sinistierra, anche Till sono giocatori che sono stati rimpiazzati da elementi interessanti tipo Szymanski, che sarà l'agitatore fra le linee, però lì hai perso qualcosa. Davanti secondo me hai guadagnato da Dessers al Bebote Jiménez, che è un giocatore particolare, non piace a tutti ma segna, e questo è poco ma sicuro. In mezzo al campo c'è stata una chiamata incredibile nell'andare a scovare Wiffer nella Serie B olandese. Kökçü è giocatore di livello. Dietro si è riuscito a bilanciare la partenza che pensavo potesse essere tagliagambe di Senesi, andando a prendere Ansko, ex Fiorentina, che sta facendo molto bene. Ti sei inventato un terzino sinistro dal settore giovanile per bilanciare la partenza di Malassia. Ne avevi presi due, uno l'ha rispedito a gennaio, l'altro farà la riserva Marcos Lopez perché gioca Hartmann. Gertrude ha recuperato, quindi c'è anche lui, a terzini che spingono. È un final completamente diverso da quello di Tirana. Non so se sia più forte, all'inizio stagione sicuramente no, adesso sta andando molto bene, ha praticamente ipotecato il campionato e
ha eliminato la Lazio,
eliminato, no? Di fatto nel girone,
la Lazio dall'Europa League, sì, poi sì, la Z in conference, sì, ma sì, ha eliminato il Feyenoord
e la Roma deve stare attenta, ma sarà la solita Roma. Domani io credo che Mourinho tornerà a giocare col centravanti, anche per caratteristiche della partita. Non so se Ibrahim o Belotti.
Questo è già...
Non lo so. Mi sembra partita da Belotti. Vi dirò la verità.
Anche le parole nel post usate da Mourinho su Belotti. Mi sembra partita da Belotti perché
c'è da andare un po' a pressarli, c'è da andare un po' a inquietarli. Altrimenti se gli lasci la palla un po' troppo è squadra che può metterti in difficoltà. Dall'altra parte la capacità affilata di ribaltare il fronte verticalmente della Roma può essere un'arma determinante in questa doppia sfida. Per me la Roma è favorita. Per me la Roma può pensare di non solo sognare, ma di assaltare la finale di Europa League, anche per come si è conformato il calendario, anche se poi il Bayer Leverkusen non è squadra assolutamente sottovalutare. Però partita per partita e la solita mentalità pratica, questo mi aspetto.
Che ricordiamo, Roma Feyenoord e Bayer Leverkusen Union Saint-Gilloise, sì, si trova in semifinale, di là Juve Sporting e Manchester United Siviglia,
sì, la partitona.
Però
senza Rashford, questo è un grande
senza peccato. Rashford è vero, ma anche
il Siviglia,
ma anche con una porzione del Siviglia che magari si immagina chi non ha seguito la stagione del Siviglia. Oltretutto c'è stato un altro cambio in panchina, la situazione in campionato non è per nulla tranquilla.
Seconda, perché prima Betis e poi Siviglia, fa solo trasferta a Siviglia.
Sì.
Ed elimina...
Oddio, esatto, cioè l'invidio parecchio.
Aprile poi.
Anch'io farei una trasfertina a Siviglia, soprattutto di questi tempi, ma in qualsiasi tempo, è una delle città più belle e accoglienti che ci siano in Europa.
Pronostici.
Io vi devo dire una cosa prima dei pronostici. Ragazzi, siete pronti? C'è una cosa importante.
È importante?
Sì, perché Spalletti non si è fermato. A parte che ha detto che se il Maradona protesterà, al ritorno si alza e se ne va dalla panchina. Ma c'è una cosa molto importante da dire prima dei pronostici. Potevo anche tenermela per me e dirla dopo. Ma
poteva essere un bel bicchierino, però...
Va bene, volete che ve la dica?
So dove vai a parlare.
Eccola qua. Dov'è? Eccola qui. Le possibilità che ci sia Osimhen a disposizione sono al 100%.
Sì. Ecco. E l'ha caricata tanto Spalletti, ma è la reazione.
Avviso subito.
È la reazione che è una delle cose da avere.
Esatto. Deve inventare delle cose subito a pensare al ritorno e a caricare lo stadio.
Osimhen ci sarà al 100%.
Ma sarà al 100%?
Bravo.
Però rischia tutto questa partita. È l'all-in del Napoli in Champions. Non nella stagione, lo voglio ridire un'altra volta, perché nessuno si azzardi a far gravitare la stagione del Napoli su questo quarto di finale. La stagione del Napoli è tutto quanto ed è sbagliato, scorretto e dico addirittura criminale dimenticarsi di tutto il resto. Però adesso c'è questa partita, insomma Spalletti sta già facendo l'in, mi piace tantissimo. Come è iniziata questa lunga
iniziata da un'oretta e sarà una settimana stupenda. Sui pronostici, allora, abbiamo accumulato un po' di vantaggio noi, tu dipende da che parte vuoi stare, dimmelo tu perché ormai...
Guarda che è diventato terribile, è il terzo, eravamo sotto una coppia, invece adesso schierano il tridente, va bene, andiamo avanti, avete stravinto, così. Eravamo pari alla vigilia di questa giornata.
Eravamo pari, avevamo recuperato dei punti, poi su Benfica Inter siamo andati un po' fuori strada tutte e due e poi anche un meno uno per quel Rafa Silva marcatore. City Bayern
Onana ci ha messo del suo.
Sì, City Bayern sull'1x2 ci siamo orientati bene tutti, noi ci mettiamo i tre punti di Haaland.
Sì, anche quelli. Guarda, mi ero un po' dimenticato dei pronostici che avevo fatto, ma non potrò mai dimenticare come ha infilato quell'ola mentre stavamo parlando di tutt'altro. Ma io sono contento. Sono contento anche perché comunque l'ultima volta che si è presentato Tommaso Turci, che è il titolare, cioè il capitano della vostra squadra, eravate a meno 30 forse, e quando si ripresenterà vi trova più parecchio. Questo dovrebbe farlo riflettere.
Certamente. Su Milan-Napoli abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato tutte e due, perché noi vedevamo una vittoria di misura del Napoli, tu un pari con gol di Giroud, quindi nulla con meno uno.
Con meno uno.
Sì, e su Real Madrid-Chelsea, in pieno si è andato sul risultato, chiamato in pieno, quindi 5 punti secchi del 2-0, noi ne prendiamo 3.
Ecco,
per aver preso l'1x2
cosa,
cioè, e 3 per aver preso Benzema.
Cioè, che lì è... più punti?
Sì,
più punti
sì. Io becco il risultato esatto, ma voi fate più punti. Ma va bene, guarda. Sono contento, accetto assolutamente tutto. Quindi quanto
dovremmo essere a più 6 noi?
Più 6.
Poi chiaramente il notaio andrà più 6. Sì, poi il notaio andrà a controllare, però dovrebbe essere un più 6 e dobbiamo andare sulle partite di ritorno con l'aggiunta anche del passaggio del turno, mettiamo
va
le
bene,
caselline.
Va bene.
Parti tu?
Vuoi dire che segna Haaland? Vuoi chiamare il marcatore prima di tutto? Vuoi fare
no,
la metà
no,
del mio primo pronostico?
Voglio capire da che parte sta, quindi delego molto a Dario.
io sono scarsissimo.
Allora,
vai, scegli la partita.
No, vai tu, se tu comandi io eseguo.
Allora, Dario, noi chiamiamo Benfica Inter.
Inter Benfica.
Sì. Abbiamo detto, sbaglio, 1-1?
1-1 ci piace.
Forse 1-1?
1-1.
1-1.
Tu stai cosa volevi giocare?
1-1 forse. Ma allora, Inter-Benfica... io dico che vince ancora l'Inter. Vince 2-1.
2-1. Ok, vuoi giocare dei marcatori? Vogliamo farli alla fine?
Io tendenzialmente si sono sempre fatti alla fine i marcatori, però sto alle tue regole.
Poi magari alla fine.
Se tu vuoi mettere un marcatore, fallo.
No, non è una sentenzione. Facciamolo dopo con calma. Vai, prendi una partita.
Prendo una partita?
Sì.
Prendo Chelsea-Real Madrid. Chelsea-Real Madrid... E la vedo con un 1-2. Secondo me il Madrid vince anche a Londra.
Anche secondo me.
Anche secondo noi, sì.
Sai cosa? Sì. Rifà uguale, 0-2.
0-2-0-2. Molto... No. Sì, guarda, ti seguo volentieri. Su Chelsea Real Madrid. Tocca a noi prendere la partita. Andiamo con Bayern Monaco Manchester City.
Bravo,
certo. le muovo le carte,
qualcuno te lo permette, dai,
guarda, forse anche il City rivince, no?
Ma magari
cosa dici? O no, il Bayern
di misura vince,
perché il Bayern ci tiene comunque queste cose, guarda, di uscire con due sconfitte, forse pareggio, no?
Pareggino?
O vince
2-2
2-2
2-2
Ok, cavolo.
2-2
e 1-2.
Orca boia, era quell'altro.
Lo volevi?
2-2, 1-2.
È giusto.
Io ho giocato solo dei 2-1. 2-1, 1-2, 1-2.
E hai Napoli-Milan.
Devo farlo prima io. Napoli-Milan. Sì. Il pronostico.
La regola.
Napoli-Milan finisce 2-2.
2-2.
Ok.
Quindi con passaggio, devo metterti qua. 2-2 con passaggio del Milan.
Ma posso chiedere una cosa? Perché non so. 2-2 nei tempi regolamentari o anche da
regolamentari. Rimaniamo sui regolamentari.
Perché io ho pensato, neanche un supplementare?
Io infatti, se tu vai, io seguo, ti seguo sull'1-0.
O l'1-2. Che è uguale, vanno sempre supplementari.
Cioè 2-1 Napoli,
sì,
dici?
Sì, sì. Giusto, 2-1 Napoli, sì. Scusa.
Mi piace tanto Napoli, questa simmetria.
1-0-1-0?
Sì.
Mettiamo questo 1-0, dai.
Così, man. No, dopo. Tanto il primo lo chiami a noi sempre.
Ah, beh, certo, è ovvio.
Così, man.
Ecco. Va bene.
Allora, rischio, perché Spalletti ha detto 100%, però bisogna vedere.
Sì, però...
Però...
Così, man.
Dai, chiamiamo Così, man, giusto per un po' di... Così. Poi supplementare non sappiamo come andrà a finire. Quindi
diamo un peso eccessivo al marcatore, perché a me piacerebbe spararle come ho fatto fino adesso e provare. Cioè, ce l'avrei un marcatore frizzantissimo per questo turno di Champions, però poi non vorrei anche andare troppo lontano. Prendo Haaland.
Ci sta restituita.
Avrei chiamato Julian Alvarez. Julian Alvarez segna a Monaco di Baviera. Ve lo dico. Chiamatelo.
Stavo guardando malissimo. No, io sarei così. Abbiamo un buon vantaggio. Andrei, vuoi metterne un altro?
Tu stai, ne metti solo uno?
Adesso vado. No, dai, allora. Sì, ne metto solo uno perché...
No, dai, allora...
Sussurrato.
Sì, quello l'avrei scelto. Dai, una volta... Allora, i miei tre veri marcatori, che però io prendo solo Haaland, ma i miei tre veri marcatori sono Lukaku, Vinicius e Julian Alvarez. Vedete che segneranno tutti e tre.
Vinicius lo prendiamo.
Dai. Va bene. Quanti ne ha fatti? Due a Liverpool?
Adesso sì, Londra, due assist ha fatto a Liverpool, sì.
No, ha fatto due gol a Liverpool.
Due gol e un assist. Sì. Lo prendiamo Vinicius, dai. E abbiamo completato il quadretto.
Benissimo. Ci saranno... Tommaso Turci e Davide Bernardi mercoledì prossimo, chi lo sa, lo vedremo. Io ho l'impressione che qualcuno tornerà a bullarsi di questo vantaggio, però non so niente.
Forse sì, ci sono delle voci. Sì.
Ci sono delle voci, vero?
Sì. Sarebbe molto bello. Abbiamo fatto anche il gioco dei pronostici, bicchierino della buonanotte con questo 100% Osimhen, l'abbiamo dato a gasare ulteriormente in vista del ritorno. È tutto.
Martedì, giusto?
Martedì, sì.
Napoli, Milan, poi Inter, Chelsea, Real Madrid.
Noi ci saremo mercoledì sera nell'immediato post partita di Inter Benfica, quindi faremo il punto, avremo le semifinaliste, parleremo come sempre di Europa League e poi non è che ci siamo solo nella live sul nostro canale YouTube, ci siamo tutta la settimana in app, su tutte le piattaforme di podcast. Nightcap è il bicchierino della buonanotte, ma dura a lungo.
Sì, dura assolutamente a lungo. Grazie Stefano Borghi.
A voi, sempre un piacere. Alla
prossima.
Grazie
Dario.
Grazie a voi.
Buonanotte, ciao.
Buonanotte.